Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, ciao a tutti. Siamo qui con una nuova puntata di Palla in tribuna. Abbiamo tanti ospiti anche quest'oggi. Abbiamo modo a metà della settimana di avvicinarci alla partita tra Parma e Cittadella, che poi invece è tra due giorni, quindi diciamo che lo viviamo come un classico venerdì, no? Un venerdì che ci porta verso la sfida che poi aprirà la giornata del campionato di B. Si gioca Parma-Cittadella, una partita tra due squadre che con distanze diverse credono ancora nei playoff. Non so quanto ci crediate ancora voi, ma di fatto la classifica lascia aperta la strada ad entrambi. Arriva una squadra che all'andata il Parma ha battuto, una delle poche che lo precedono che sono state battute, ma non sarà sicuramente una partita facile come non lo è stata all'andata, dato che il Parma era Buffon ha parato un rigore, insomma è stata una partita più complicata, altro allenatore, altro momento dei crociati, ma la classifica più o meno era quella. Di tutto questo e molto altro parleremo nel corso della puntata. Io vi invito naturalmente a scriverci al 333 92 00 170. In questi giorni avete scritto davvero in tantissimi, ieri vi chiedevamo quanto e se credete ancora nei playoff, ma più in generale, insomma, i temi sono davvero tanti. Ora apriamo una parentesi, è un piacere riavere sulle nostre frequenze un ospite che per tanti anni si è occupato dal Parma, adesso è molto molto ferrato in tema di basket, ma anche ciclismo e tanto altro, è l'amministratore delegato della Virtus Bologna, è Luca Baraldi. Buon pomeriggio Luca.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Marco, un saluto a tutti.
Anche se, insomma, avete tanto da fare, guardavo oggi la presentazione di Hackett, poi insomma col ciclismo che inizia la stagione, uno sguardo al calcio Luca Baraldi lo rivolge sempre.
Sì, naturalmente soprattutto al Parma, perché poi alla fine io sono tifoso del Parma, abito a Parma, vivo a Parma, la mia famiglia è a Parma, quindi quando posso lo seguo, sono andato anche un paio di volte al Tardini, ma lo seguo sempre in TV, eccetera. Quindi sicuramente il Parma è il primo pensiero calcistico che ho ogni volta che gioca.
Che spiegazione ti sei dato di questa stagione così complicata?
Diciamo che valutare da fuori è sempre difficile, però certamente la Serie B è un campionato molto complicato che bisogna conoscere. La considerazione che io faccio è che forse mancava all'inizio esperienza sia in panchina, di sicuro, con tutto il rispetto per Marecca, che sicuramente è un allenatore di grandi prospettive, ma Iachini lo vedo sicuramente in maniera molto diversa. Per me è un eccellente allenatore per la B, ha vinto un sacco di campionati, conosce bene questo tipo di dinamiche che coinvolgono comunque questo campionato, che generalmente si gioca nelle ultime 10-12 giornate, quindi io ne sono la prova, perché andai nel 2006 a Modena era sest'ultimo in classifica, aveva perso a Catanzaro, io richiamai Pioli, che avevano esonerato 4 domeniche prima, nelle ultime 13 partite ne vincemmo 11, pareggiate 2 e arrivamo quinti e andammo ai playoff. Quindi voglio dire,
abbiamo trovato un precedente incoraggiante, adesso riaccendiamo.
Sì. Però bisogna, ecco, io avevo trovato una situazione di una squadra che aveva gli occhi della tigre, come dico io, e un allenatore che aveva saputo, li aveva guidati prima, aveva costruito la squadra, okay. Era poi stato esonerato momentaneamente. Per cui quello che forse oggi, adesso anticipo anche qualche domanda o riflessione, quello che a Iachini manca è averla costruita lui. Questo è quello che percepisco io dall'esterno, ecco, come valutazione così oggettiva.
Potrebbe essere un discorso molto condivisibile. Apro subito una parentesi, che bravo Stefano Pioli, sono passati tanti anni da quel Modena.
Sì, no, è un grande, io peraltro continuo ad avere contatti con lui, perché come Segafredo siamo sponsor del Milan e quindi spesso vado a vedere il Milan a San Siro e approfitto di andare qualche volta a Milanello. È un grande, è sicuramente un ragazzo straordinario, un allenatore che già allora io avevo, sono stato con lui un anno, ho avuto la possibilità di vedere quanto era bravo ad allenare e a gestire soprattutto lo spogliatoio, per cui tutto quello che ha se lo è meritato.
Davvero, davvero, ancora complimenti a Stefano Pioli per il lavoro che sta facendo. In questo momento, l'altro giorno leggevo un articolo sulla Gazzetta dello Sport che lo incoronava in questo momento come il miglior tecnico italiano, è davvero...
Assolutamente, condivido.
E questo, a questo punto invece è un Parma che fare, credere ancora a giocarsi tutto per i playoff o fare anche un pensierino un pochino alla prossima stagione?
No, secondo me il Parma deve rimanere concentrato a questa stagione, perché comunque la possibilità di agganciare i playoff, a mio modo di vedere, c'è. Ovvio che ci devono credere, ci deve credere l'ambiente, ci deve credere la società, ci devono credere i dirigenti, l'allenatore sicuramente, io lo conosco, Iachini, e sicuramente ci crede, i giocatori, lui è bravo a motivarli, però forse anche a livello tecnico sta facendo con quello che ha, non perché non ci siano bravi giocatori, ce ne sono dei bravissimi, ma forse, ripeto, la costruzione della squadra, a mio parere, un po' di lacune le ha. Per il campionato di Serie B.
È quello che insomma ci sembra un pochino davvero emergere anche in questo momento in cui ci si aspetta un cambio di marcia. Vorrei chiedere a Luca Baraldi cosa pensa dell'avvento. Sono cambiati i tempi, no? Sono arrivati tanti americani in Italia, nei vari club, tanti in Serie A e a Parma, insomma, c'è Kraus. Cosa hanno portato e cosa secondo te potrebbero imparare in questi anni?
Ma grazie di questa domanda che mi dà lo spunto per fare una riflessione che mi fa piacere condividere con te, con voi e con tutti gli ascoltatori. La mia opinione è che certamente gli stranieri hanno portato risorse economiche e finanziarie che erano necessarie a un calcio che ha perdite incredibili, abbiamo visto a Parma, insomma, quello che è successo negli ultimi anni e non solo a Parma. Dall'altra parte però c'è una forte spersonalizzazione dei rapporti con i territori. Questa gente che arriva non capisce dove è arrivata, non... l'America è grande, ragione. Poi chi è stato ha avuto la possibilità di vivere o di stare o di lavorare con gli americani, io ho dei rapporti diretti perché nel ciclismo li abbiamo soci con la Tre, loro hanno una visione del mondo che è molto diversa dalla nostra, noi siamo molto più nei rapporti sociali, come si può dire, tradizionalisti, genuini, loro hanno una cultura diversa, sì. E quindi non è un, voglio dire, un difetto, è una loro caratteristica, quindi quello che secondo me manca a tutti questi investitori è proprio capire dove sono arrivati e i rapporti con la gente, perché alla fine avere il pubblico, la città, gli organismi, diciamo, imprenditoriali, comunque il bene della gente, essere dentro la gente, secondo me in mezzo alla gente è un aspetto molto importante, che dà un contributo e che alla fine vale dei punti nella classifica. Io ricordo sempre che nel 2000, quando arrivai dopo il crack Parma con Bondi, noi non avevamo un euro nel cassetto, ma avevamo la gente che ci voleva bene.
Sì.
E quindi con quello siamo arrivati a fare delle cose straordinarie, a salvarci in Serie A e a fare delle bellissime cose. Con dei giocatori che avevano capito il messaggio, perché poi i giocatori devono essere indirizzati psicologicamente verso questo tipo di messaggio. Sennò anche loro, come dico sempre io, collecchio un'astronave, arrivano dalla Luna, arrivano a Tardini, giocano, ritornano dentro all'astronave. Il cuore è molto importante, la passione che uno deve mettere nel proprio lavoro è fondamentale per raggiungere dei risultati. Ecco, quello che io penso gli stranieri investitori in Italia non portino è questo. E se si mettono a posto lì, tanta roba, però...
Non è un caso che nei momenti più difficili anche della sua storia il Parma abbia trovato degli esodi di massa del pubblico pur non giocandosi la promozione, la permanenza in A. Io ricordo quell'estate, quella fine di maggio-giugno, quando poi fu anche certificato dalle indagini che il Parma doveva finire in Serie B, poi allo spareggio Bologna, persa l'andata, esatto, ci fu l'esodo. Esatto.
Sì, lì abbiamo battuto tutto, abbiamo battuto il sistema, che era un sistema che si è poi rivelato nella sua totalità con i processi che ci sono stati. Ma quello che posso dire io oggi, se potessi, io non conosco il signor Kraus, però vorrei dirgli, se lo conoscessi, stia vicino alla gente, non solamente a parole ma anche nei fatti, e anche i suoi collaboratori vivono la realtà di Parma. Parma è una città unica per fare del calcio. A Parma si può vincere e si può anche perdere avendo il bene della gente, però bisogna stare vicino alla gente, perché il pubblico è veramente una forza incredibile in una città come la nostra. E il Parma di oggi, ecco, se si vuole arrivare a giocarsi i playoff, bisogna che la squadra viva e senta il calore del proprio pubblico, la curva sicuramente. Io poi abito vicino a Tardini, quando c'è la partita sento i cori del pubblico, e quasi a volte mi viene da cantarli se sono in casa, però la curva va bene, ma tutto il coinvolgimento della città, è una città che si fa anche coinvolgere, questa, sì. Ma bisogna coinvolgerla. Una cosa che ho notato, lo devo dire perché per me è stato un grande amico, forse dico un errore, mi correggerai se non è vero, quando è morto Alberto Michelotti, la partita successiva al Parma non ha giocato con il lutto al braccio. Questo è un aspetto che a me ha colpito e dà tutto l'idea di quello che manca, secondo me. Coi soldi si fanno tante cose, ma non si vince solo perché si hanno i soldi. Se uno pensa di vincere perché ha i soldi, nello sport è finita. Quindi se, adesso sto parlando da tifoso,
certo,
però forse anche non da tifoso, da detto ai lavori. I soldi sono importanti perché servono per fare.
Abbiamo visto anche chi ha vinto gli scudetti del basket, no?
Esatto, noi l'anno scorso abbiamo vinto uno scudetto con un budget che era la metà di quelli che abbiamo incontrato, abbiamo vinto 4-0. Non è che gli abbiamo dato possibilità di replica, evidentemente avevamo la mentalità giusta e la garra giusta per arrivare a un obiettivo che gli altri non avevano, perché chiaramente tecnicamente se mettevamo sul piatto le squadre gli altri erano più forti, non c'è dubbio. Però in quel momento lì noi avevamo più voglia di loro di vincere, ma perché avevamo il pubblico, una città, una proprietà, eravamo tutti coinvolti verso l'obiettivo. Ora io quello che posso dire è che vedo che forse un po' manca è quello, però Krause è un grande, bisogna ringraziarlo perché ha fatto una cosa straordinaria, è venuto a Parma, ha fatto come la vecchia proprietà, ma la vecchia proprietà, ecco, si è vista prima, i vecchi proprietari che erano di Parma, dico vecchi non in chiave anagrafica, certo, ma insomma, quelli di prima, hanno fatto delle cose straordinarie, ma vincere 3 campionati di fila, guardate che nel mondo del calcio è una cosa quasi impossibile, portare dalla Serie D alla Serie A una squadra. E quindi, ma perché? Perché ci mettevano, oltre che i soldi e le risorse necessarie, ci mettevano la passione, e questo la squadra lo percepiva, che è un po' quello che ci abbiamo messo noi quando abbiamo fatto il miracolo di rimanere in Serie A. Eravamo da soli, non avevamo nessuno, però avevamo i nostri sponsor, i nostri tifosi, la città vicina, la stampa, la Gazzetta, certo, la TV, la Radio Parma, cioè comunque anche qui io devo ringraziare la Gazzetta e la TV perché c'è sempre stata vicina, ma non perché doveva parlare bene di noi anche quando andavamo male, perché era un sostegno, comunque ci sentivamo tra virgolette seguiti e protetti. Questo è un aspetto importante, secondo me è fondamentale.
Approfitto perché abbiamo sconfinato appena nel mondo basket, ma sicuramente arriva uno spunto che interessa il mondo del calcio. È iniziato un esodo di campioni, di giocatori dai campionati ucraino, e il calcio se ne parla già oggi sulla Gazzetta dello Sport, ma anche quello russo, lo dimostra anche il tesseramento, insomma, che avete appena fatto con Hackett. Potrebbe avvenire anche nel calcio?
No, noi tra l'altro ne abbiamo fatto un altro, proprio io, sì, Ngelia, che è uno dei giocatori più forti in assoluto dell'Eurolega, che è un giocatore georgiano, che giocava al CSKA a Mosca. Noi siamo l'esempio, come Virtus, siamo su 36, in Eurolega c'erano 3 squadre russe, ci sono 3 squadre russe, 36 giocatori, gli unici 2 che sono venuti via dalla Russia sono quelli che abbiamo preso noi. Ma c'è una purtroppo, vista la situazione, soprattutto ovviamente i giocatori stranieri, io ho parlato soprattutto con Hackett, erano terrorizzati, hanno visto delle cose che evidentemente li hanno impauriti, hanno terrorizzato le loro famiglie, quindi veramente sono veramente scappati questi ragazzi, lasciando là tutto quello che c'era da lasciare, hanno rinunciato a contratti impressionanti, però hanno preferito la loro tranquillità. Questo mi fa pensare che anche nel calcio c'è la stessa cosa, quindi una società abile e attenta può cogliere delle opportunità, ecco, come il Parma, che è una società che ha delle risorse importanti, potrebbe, a mio modo di vedere in questo momento, osservando bene quelli che sono i calcistici, peraltro lì ci sono delle società molto importanti con giocatori molto forti, di portare magari in Italia qualche giocatore che ha deciso di non rimanere più là. Credo che sia una grande opportunità per qualche club, ecco. Nella disgrazia di questa guerra purtroppo che c'è, che dobbiamo assolutamente pensare e immaginare che finisca il più presto possibile, a livello sportivo, visto che questi atleti comunque decidono di uscire per mettere in protezione le loro famiglie, ma sono comunque sempre dei professionisti e degli sportivi che hanno bisogno e voglia di fare il loro lavoro, e nel resto d'Europa lo possono fare, insomma qui il mondo deve andare avanti.
Allora, c'è un ascoltatore che è appassionato di ciclismo, forse anche più di me, però visto che c'è Luca Baraldi in collegamento con noi, mi chiede se Mads Pedersen, che ieri ha vinto una tappa alla Parigi-Nizza, certo, può vincere la Sanremo, punta a vincere la Sanremo.
Allora, Mads Pedersen è un grandissimo corridore, sicuramente, però a mio parere non ha le caratteristiche per vincere la Sanremo, ma anticipo al nostro tifoso che Mads Pedersen sarà molto molto importante per mettere nella condizione un altro nostro corridore che ha vinto lo scorso anno la Sanremo, perché l'abbiamo vinto noi con Stuyven, il belga, che è invece un corridore che ha caratteristiche molto più adatta alla Sanremo, perché le ultime due salite della Sanremo, soprattutto l'ultima, la Cipressa, ha delle caratteristiche che bisogna essere degli scalatori passisti. Pedersen forse più un passistone che uno scalatore, mentre Stuyven ha questo tipo di spunto. Quindi potrebbe essere Pedersen, che è stato tra l'altro campione del mondo nel 2020, a tirare lui assieme alla squadra per magari fissare una vittoria alla Milano-Sanremo.
Allora, prima di salutare Rucca Baraldi, l'ultima domanda, che forse è la più delicata. Chiuso col calcio? È un capitolo passato?
Ma mai dire mai. Il calcio è stata sin da bambino la mia vita. Quindi prima come bambino, poi come professionista, io ho fatto anche professionista, e poi come dirigente, che dove ho avuto più soddisfazioni di sicuro. Mi manca l'odore dell'erba la domenica, quando al sabato, quando si gioca, mentre si va a vedere il campo, anche da dirigente. Oggi ho deciso da qualche anno di rimanere insieme al dottor Zanetti, di fare con lui il mio percorso finale di professionale. Chissà, noi siamo sempre attenti a tutto, vado spesso con lui a vedere partite di calcio. Sabato scorso ero a Cittadella a vedere Cittadella Monza, perché siamo sponsor di tutte e due le squadre. Ah. E quindi seguo il campionato di Serie B per questo motivo, mai dire mai. Chissà che il dottor Zanetti non abbia voglia prima o poi di investire anche nel calcio.
Ecco, allora, citato il Cittadella, non era l'ultima, è diventata la penultima. Che il Parma non può, ma quest'anno non può con nessuno attendersi una partita facile. È una realtà molto molto interessante quella di Cittadella.
Sì, sono molto bravi, perché hanno costituito questa mentalità del gruppo di famiglia. Sono una famiglia, però in maniera molto organizzata. Hanno lavorato bene sui giovani. Io ho visto la partita domenica, hanno perso una partita veramente più per ingenuità tattica, a mio modo di vedere, che peraltro 9 contro 11 per 40 minuti quasi, però hanno giocato sicuramente molto meglio del Monza e hanno dimostrato di avere molta dinamicità, quindi hanno tutte le caratteristiche che servono in Serie B, che sono correre, qualche giocatore di grande qualità e grande determinazione e motivazione. In Serie B serve quella. I professori in Serie B non servono, o i solisti.
Grazie.
Ho dato delle risposte da tifoso.
Vabbè, ma noi è la platea che, alla quale
mi ci rivolgeranno i tifosi, ma io sono ancora tifoso del Parma. Quindi...
Grazie Luca Baraldi per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Era Luca Baraldi, da tanto che non ci sentivamo, ma quando si parla di sport, insomma, possiamo passare dal calcio al basket al ciclismo. Potevamo starli un'ora anche volendo, perché davvero c'erano tantissime tematiche. Allora, un po' di messaggi che arrivano. Gualtiero scrive: se andiamo ai playoff alla prima partita siamo fuori. Vabbè, questo lo scrive Gualtiero. Maurizio: si sta svincolando l'allenatore De Zerbi, non sarebbe per noi l'allenatore ideale per fare il progetto che Kraus vuole. E vabbè, in ottica futura Sassuolo ha fatto un grandissimo lavoro e lavorava su quello che era stato, insomma, su un passato anche legato a Di Francesco. Poi c'era stato anche Iachini, però faceva un gioco diverso. Effettivamente ha fatto un gran lavoro. Allo Shakhtar un po' meno, però forse conosce più la dinamica italiana. Allora, il nostro amico Luca saluta Luca Baraldi. Oggi, tra l'altro, ho infilato 3 ospiti che sono omonimi: Luca Baraldi, Luca Romenghi, Luca Ampollini, ma non è voluta assolutamente questa dinamica. Rino ci scrive Iron Man Baraldi, perché conosce apparentemente anche la sua passione per la bici proprio su strada. Questo invece è un messaggio non firmato, credo che sia Fabrizio. Non mi domando se andremo ai playoff, mi domando se batteremo il Cittadella. Risposta: batteremo il Cittadella. E allora Fabrizio ci porta un po' di ottimismo. Luca ci ricorda la designazione arbitrale della partita di venerdì, che vi racconteremo naturalmente su Radio Parma, anche su radioparma.it. Cronaca diretta: la partita sarà arbitrata dal signor Marchetti di Ostia Lido, che è omonimo, ma ovviamente non è parente, perché di Ostia Lido è il direttore sportivo del Cittadella. Questo è una divagazione mia. Allora, questi sono i vostri messaggi. Abbiamo avuto Luca Baraldi in collegamento con noi. Per chi si fosse messo in collegamento soltanto ora, la possibilità di riascoltarlo sul podcast di Radio Parma, sul sito di Radio Parma. Una notizia invece che riguarda i giovani, prima di fare una piccola pausa: le partite, gli orari del torneo di Viareggio, che torna quest'anno perché si era fermato per il Covid. Allora, il Parma debutta mercoledì 16 marzo con l'Under 18 a Carrara, allo Stadio dei Marmi, alle 15 contro la Carrarese. Il 18 marzo invece c'è Milan-Parma, che credo sia la partita poi che andrà a determinare il passaggio del turno, a Quarrata, in provincia di Pistoia, allo Stadio Raciti, alle 15. Chiude il quadro invece lunedì 21 marzo, si gioca praticamente ogni 2-3 giorni, a Carrara, allo Stadio Boni di Fossone, in provincia di Massa, quindi la partita contro il Westchester United, che è una formazione che milita nel campionato statunitense giovanile. Queste sono le partite per il Parma al torneo di Viareggio. Questi sono gli impegni, adesso facciamo una piccolissima pausa.
Palla in tribuna. Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tra sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
La radio siamo noi.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi. Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Allora, eccoci qua che siamo tornati. C'è un messaggio... È simpatico Mark, però lo proporrò al nostro prossimo ospite da commentare, anzi la prima cosa che gli chiedo dopo averlo salutato è con noi Luca Romenghi. Ciao Luca.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Ciao, buon pomeriggio. Allora, ci scrive Mark, devo fare un piccolo preambolo.
Aveva che è scritto... bresciano? No.
No, Lenders credo, quello che tirava... contro le onde. No, allora intanto lo saluto perché Mark scrive delle cose sempre simpatiche. Allora, qualche giorno fa ci aveva scritto 33 più 33 uguale 66 playoff. Oggi forse è in maniera ancora più ottimistica, 34 più 30 uguale 64 playoff, con una faccina che ride. Ti chiedo cosa ne pensi.
Non ho capito, ma faccio finta.
Sono
di
i punti,
capito.
I 34 punti più 30 da fare, cioè vincerle tutte, fai 64 punti e vai ai playoff.
Ok, questa storia va avanti da molto tempo, e quando di solito si fanno questo tipo di tabelle di pronostici non si arriva mai all'obiettivo, vedi casi illustri degli anni scorsi. Ma sì, penso che ormai sia andata, o comunque sia molto 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 difficoltosa, meno di una rakiri di diverse squadre davanti a noi. Il problema è che sono tante, quindi evidentemente dobbiamo sperare nei guai altrui e nelle nostre capacità, ma le nostre capacità da sole non bastano, anche perché insomma l'ultima ci si è messo anche l'arbitro, evidentemente è un'annata che non va drittissima, diciamo.
E c'è questa cosa, guarda, il primo a dircelo era stato in autunno Adriano Capra, l'ex giocatore del Parma, ha detto: io ho l'impressione che noi siamo lì da un anno e mezzo ad aspettare la prossima partita come la svolta, come l'anno scorso per la salvezza.
È vero.
E devo dire che l'ha detto in maniera estremamente semplice e sincera, ma poi si è verificato davvero nel corso di tutta la stagione.
Tra l'altro è uscita un'altra, in questi giorni gira un'altra statistica importante, che è quella dei punti di Hakimi e dei punti di Maresca, no? Che sono abbastanza vicini, se non in difetto, per quanto riguarda Hakimi. Evidentemente l'aver cambiato pensiero calcistico non è stato sufficiente, quindi penso che i problemi siano tanti e penso che il problema che l'allenatore attuale non li abbia risolti, almeno i punti dimostrano questo, visto che si faceva riferimento a un allenatore che avrebbe dato punti e classifica al Parma, aveva parlato lui stesso, penso a novembre, dicembre, di rivediamoci a marzo li stiamo rivedendo in un modo non particolarmente allegro, diciamo.
Luca, ti chiedo questo perché il Parma, oltre a non far punti, dall'altro lato però si dice la squadra è più squadra, ha un gioco. Ti chiedo se effettivamente riscontri dei passi in avanti importanti sul piano del gioco e se è vero che il Parma gioca meglio, cioè, le occasioni sono di più, questo è inevitabile, però...
Sì, no, sono d'accordo che il Parma giochi meglio, o meglio, gioca in un modo più coerente al campionato, che è diverso dal dire giocare meglio, perché io ero a Monza e ne abbiamo già parlato con i tuoi colleghi qualche settimana fa, due settimane scorsa, e a Monza non si è visto poi quel calcio champagne che tutti ostentano, quindi evidentemente si gioca un po' meglio in certe partite, l'essere più squadra è abbastanza evidente, ma questo non basta, quindi poi quello che contano, io non amo i pragmatici e specialmente quando poi i pragmatici chiamano punti, se i punti non arrivano i pragmatici devono essere i primi a dire che il loro modo di pensare le cose non è poi così corretto, almeno viene smentito.
Allora scrive questo ascoltatore Roberto: la media punti fatta da Hakimi e quella di Maresca sono pressappoco uguali, la cosa positiva fatta da Hakimi è che ha portato Vasquez 20 metri più avanti e i risultati si vedono
dopo 10 giornate, questo va abbastanza chiarito che alla fine Vasquez tre quarti ha giocato forse col Brescia ed era stato criticato da tutti, se non ricordo male, e poi ci ha giocato molte partite dopo tre quarti.
E i risultati, prosegue Roberto, si vedono nei gol segnati nettamente superiori, nel rendimento migliorato in questa posizione. Io sui gol, allora i gol segnati da Vasquez sono cresciuti, perché adesso dovrei andare a rivedere le statistiche, ma il Parma non è che stia segnando molto di più rispetto a Maresca.
No, è vero. Sì, forse sta segnando un po' di più, ma non in un modo così differente rispetto a prima. Invece tra i tanti meandri social in cui ci imbattiamo quotidianamente, l'altro giorno mi sono trovato d'accordo con un messaggio, non ricordo neanche di chi, è della verità, ma in cui si diceva che noi abbiamo 6 giocatori che possono fare bene questa categoria, se volete li elenco anche, e che il resto quest'anno ci ha dato molto da pensare. Partendo da dietro, Buffon, Del Prato, Mann, Vasquez,
Bernabé
e il sesto, adesso me lo dimentico, comunque c'era della qualità anche nel sesto giocatore, adesso non ricordo chi fosse, forse adesso non mi ricordo, comunque evidentemente questa squadra ha dei limiti anche di organico che sono stati paventati più volte, che sono sotto gli occhi di tutti, e aggiungo, questi giocatori sono giocatori, forse ci togli Del Prato, con un giocatore un po' più duttile, ma per il resto che fanno trasparire qualità. Quindi evidentemente chi criticava la qualità a inizio stagione, nel senso che è un campionato di lotta, battaglia e tutto quanto, credo che debba anche rivedere un attimo le sue posizioni.
È la qualità poi che può fare la differenza. Devo dire che guardando la classifica, anche se poi lì dietro c'è un punto il Pisa, che poi magari va in Serie A dritto così, però le prime due sono anche quelle che esprimono più qualità, sia Cremonese che Lecce, o sbaglio?
No, sono stra d'accordo, l'ho già detto quando mi è stata fatta la domanda chi salirà, non so se saliranno queste due, ma queste due sono quelle che al momento lo meritano di più, per qualità del gioco, completezza, continuità e quant'altro. Quindi la Cremonese è una squadra, un'ottima squadra che gioca a calcio, il Lecce è la squadra che ha avuto maggiore continuità, Brescia e Pisa, che hanno comunque disputato, stanno disputando un ottimo campionato, hanno una qualità di calcio sicuramente inferiore.
No, su questo andiamo d'accordissimo. Ti chiedo,
e anche il Monza, che ha tanto talento al proprio interno, alla fine non mi sembra poi più di tanto squadra, come almeno vista dal vivo non mi sembra una squadra così compatta e forte come le altre.
Ecco Luca, in questo senso ti chiedo, il Monza l'altro giorno ha ribaltato una partita, mi ha sorpreso in ottica promozione il fatto che abbia tirato fuori questo cuore un po' come contro il Parma, nel senso che nel secondo tempo ha giocato più con la clava che con il fioretto, pur avendo anche dei giocatori di qualità. Potrebbe diventare un'incognita nel finale, perché le individualità non mancano. Se si mettesse a segnare Mancuso...
Sì, a dire Mancuso, visto a Monza contro il Parma, è un giocatore, è un pesce completamente fuori d'acqua. È vero che però, come ho detto prima, ci sono tanti giocatori importanti, penso a Valotti, che col Parma non c'era, che è un giocatore di altra categoria per quanto mi riguarda, ed altri. Non ho visto ritmo, mentre nella Cremonese l'ho visto, infatti la partita col Parma è stata una delle più belle che ho visto quest'anno, mentre nel Lecce l'ho visto, nel Monza fatico un po' di più a rintracciarlo, il ritmo che questo campionato comunque esige.
Ti chiedo Luca, il Cittadella invece possiamo dire che difficilmente verrà a Parma per difendersi, non è nel DNA di questa squadra?
No, ma è giusto, il Cittadella sta disputando il solito ottimo campionato con alti e bassi, vedi la partita col Monza, che però forse è più un episodio che altro, quando anche psicologicamente quando ti trovi sopra di due uomini poi evidentemente cala l'attenzione, così è stato, tanto che hanno preso gol al terzo minuto di recupero con una palla persa. Il Cittadella è un buon avversario per il Parma, penso che sarà una partita aperta, però non scordiamoci che il Parma di quest'anno con avversari che giocano a calcio ha sempre fatto fatica, cioè non è i punti sono arrivati con la parte destra della classifica,
sì.
Con gli avversari sotto di noi in classifica, quindi evidentemente sarà una partita tosta. E poi c'è quel vorrei ma non posso che rimane continuativamente da un paio di stagioni a questa parte, che non ci fa mai fare il salto di qualità, anche se sembra che le cose siano migliorate, ma poi in realtà i punti non arrivano, quelli che servono, e quindi evidentemente serve un po' più di cinismo e un po' più di convinzione, e chi ha giocato a calcio e chi ha fatto calcio sa cosa intendo, cioè nel senso quelle partite che anche quei 3 o 4 sbagliati nel finale, oppure gli episodi arbitrali che ti girano contro, ci sono tante cose che denotano evidentemente una situazione che non è ancora quella che il Parma auspica e che spera, questo penso.
Allora Roberto ci scrive: con Iachini da inizio campionato sicuramente saremo molto più avanti, ma purtroppo ci manca la controprova. Se ti dico che mi preoccupa più il Vicenza martedì che il Cittadella venerdì sera, un Vicenza che si sta riprendendo e che con 4-5 punti addirittura potrebbe quasi uscire, cioè, in questo momento con 5 punti il Vicenza sarebbe addirittura salvo, ed è una squadra secondo me in grande ripresa.
Sì, una squadra in ripresa, non penso che debba preoccupare più il Vicenza del Cittadella, a dire la verità. Quindi
no,
per stato di forma può darsi di sì, per qualità complessiva no, ma poi lo diciamo spesso, dipende sempre molto dal Parma, nel senso che
sì.
Se il Parma vuole vincere una partita, cioè se avesse giocato sempre come ha giocato a Pisa o come ha giocato a Cremona, anche se poi ha perso, secondo me non ci sono particolari problemi a sbrigare le pratiche. Detto questo, bisogna giocare a calcio e noi lo facciamo ancora al 70%, questo è il punto.
Luca, grazie come sempre per essere stato con noi. Luca Romenghi,
piacere sempre, un saluto.
Ciao. Ciao. Allora, questi altri messaggi, non so perché continuate a paragonare questo Parma a quello di 2 mesi fa, questo è un altro Parma, in questo Parma manca solo Pandev e Tutino, se ci fossero stati nelle ultime 2 partite con 4 punti in più staremo parlando di altro. Saluti da Orlando, questo messaggio. E, io con i se e con i ma in questi 2 anni ho imparato a lasciarli da parte, scusatemi. Poi dopo magari uno passa per antipatico, però non esiste, cioè nel senso quando erano a disposizione a gennaio non sono stati schierati perché stavano comunque bene certi giocatori, parlo ad esempio di Tutino, comunque quindi coi se e coi ma purtroppo non si fa la classifica. Ci chiedono cosa ha Buffon, un problemino fisico, non abbiamo dettagli perché nei report non vengono indicati né gli infortunati né le patologie, quindi si va un po' a spanne, si naviga un pochino a vista da questo punto di vista. È una logica quella di non comunicare niente che ovviamente non possiamo condividere visto il lavoro che facciamo o cerchiamo di fare, allora uno prova a cercare di trovare informazioni. Da quello che abbiamo capito Pandev sta meglio, ecco. Visto che un altro ascoltatore ci chiede: avete notizie sugli infortunati, chi potremmo recuperare per venerdì sera? Ci scrive Daniele. Secondo me Pandev recupera, non ti dico Daniele che gioca titolare, perché secondo me uno che sta fuori 20 giorni difficilmente, per un problema muscolare difficilmente poi riparte ed è titolare, a meno che la partita da giocare sia una finale europea, non lo so, però vista l'età così io lo vedrei più a gara in corso, poi magari mi sbaglio, ma anche perché non conosco certe cose. Roberto, sono convinto che se riusciamo a vincere le prossime due dopo ne parliamo, assolutamente, però per il Parma vincere due consecutive non accade dal primo novembre, quindi speriamolo, perché potrebbe voler dire aprire una finestra di speranza in questo finale di campionato, sperando che perdano punti gli altri, perché il Parma deve fare la corsa su almeno tre squadre, una a 9 punti in più, due ne hanno 8 in più, e poi ci sono anche Regina e Como che possiamo anche trascurare, però sono lì davanti anche loro. Questo è un ascoltatore che non si firma ma sottolinea che con la Regina abbiamo subito tantissimi falli ed è assolutamente vero. Altro messaggio, in gennaio è stato detto che avevamo un esubero in attacco, Inglese ormai è finito da 2 anni, ci scrive Simi, è inguardabile. Pandev ottimo ma a 40 anni l'è già rotto, Tutino non al top è rotto, Benedicak bella prospettiva, abbiamo dovuto giocare con un ragazzino, ci scrive un ascoltatore che non si firma. Noi facciamo così, prendiamo fiato, ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo con Luca Ampolini che vi aspetta.
Palla in tribuna.
Amore, ho novità per la nostra nuova casa.
Che aspetti? Fuori il rospo!
Cassa Padana ha approvato la pratica del mutuo, la nostra prima casa.
Temevo che non ci saremmo mai riusciti.
Cassa Padana, per comprare la nostra nuova casa, ci propone mutuo tuo. Tuo ha un tasso conveniente. Tuo ha una rata mensile sostenibile con i nostri stipendi. Tuo si adatta ai nostri bisogni. Tuo è...
Ok, amore, ho capito. Il mutuo sarà tutto tuo, ma la casa sarà tutta nostra.
Grazie, Cassa Padana. Realizzeremo un sogno. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Richiedi le condizioni contrattuali in una filiale o su Cassa Padana.it. Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, la terza parte di Palla in tribuna. Forse già in linea con noi Luca Ampolini. Luca,
eccoci qua. Buon pomeriggio.
Allora, noi siamo rimasti, io e te, dalla settimana scorsa, poi in mezzo c'è stata la Regina e vabbè, lì si è chiusa con tanta rabbia perché abbiamo rivisto un po' le immagini e è andata così. Adesso cosa facciamo? Si batte il Cittadella e poi? Si batte il Cittadella, ti chiedo?
Ma sì, esatto, prima pensiamo a battere il Cittadella, chiaramente credo che sia, come dire, l'ultimissima possibilità per dare ancora un senso a questa stagione, perché credo che battere questa squadra e poi pensare alle partite successive con gli stimoli giusti per cercare di puntare ancora ai playoff. È molto difficile, questo è chiaro.
Qual è l'aspetto che ti fa tenere aperta la finestra della speranza per i playoff, Luca? Alla luce dei numeri è difficile trovare un numero favorevole se non le giornate che mancano. e alla fine.
Ma guarda, io come ho detto, scusa, io come ho detto in altre circostanze, secondo me questa è una squadra che attualmente ha una sua identità, una sua fisionomia. Prima sentivo con Luca Romenghi che facevate il paragone attuale quello di Maresca, è vero che i punti sono forse gli stessi o similari, però non sono due squadre paragonabili, cioè quella di Maresca non era una squadra di calcio, era un branco di giocatori messi lì che ogni tanto grazie all'individualità riuscivano a risolvere le partite in modo più o meno fortunoso. Buffon faceva 130 parate a partita, tiravano da tutte le parti. Adesso il Parma è decisamente diverso. Poi è vero che i risultati non sono così edificanti, però è diverso. E questo mi dà un po' di speranza, il fatto che il Parma adesso è una squadra. Fossimo ancora in una situazione come quella con Maresca, non avrei alcun tipo di speranza. Una su un milione. Adesso forse una su un milione c'è ancora, proprio per quello che ti ho detto.
Senti Luca, ti chiedo, alla luce della prossima partita... allora l'infermeria è sempre piena, se giocherà Buffon lo capiremo dai convocati o proprio al limite quando ci sarà da andare in campo, ma diciamo in porta comunque credo che sia tornato a star bene Colombi, vedremo, c'è anche Turk. Il resto della formazione è un pochino obbligata perché Somme è squalificato e c'è un dubbio, però Brunetta ha fatto gol, è tornato titolare, gli si dà un'altra chance lì davanti assieme a Vasquez, ti è piaciuta come idea?
Mi è piaciuta, ma io rimango coerente col mio pensiero, nel senso che non so perché se ci gioca Brunetta non ci possa giocare Manzi. No, ma voglio dire, è così. Dopo, adesso, ripeto, capisco che Mann adesso ti serva più a sinistra, forse perché Costa è ancora ritenuto molto inferiore, forse perché non lo so, però con diciamo la qualità di Vasquez dietro, il cambio di passo che ha dimostrato di avere questo ragazzo, la capacità di saltare l'uomo, il tiro che ha, perché è un tiro impressionante, io sono convinto che Mann, accentrandosi a tirare, farebbe un gol a partita. Ci gioca Brunetta, non capisco perché non possa giocarci Mann. Comunque vabbè, mi chiedevi di Brunetta, sì, Brunetta ha fatto benino, niente di straordinario, ma ha fatto benino. Mi piacerebbe comunque che, indipendentemente dall'assetto iniziale, Iachini fosse così elastico nel corso del match di valutare delle variazioni anche da un punto di vista tattico a seconda di come va il match, perché sai, con la regina ha fatto due cambi dopo che ha subito il gol, cambi doveva farli probabilmente prima, non dopo, e quindi l'allenatore è lì anche per dare un'impronta e fare delle contromosse a possibili situazioni della partita che ti vedono in difficoltà. Ecco, questo da Iachini non l'ho ancora visto, cioè non ho mai visto una mossa che mi faccia dire ecco, guarda che bella lettura che ha dato alla partita, come è stato bravo, si è vinto grazie alla sua mossa. No, lui gioca sempre col 3-4-1-2, cambi didascalici, esce una punta e tra una punta, esce un terzino e un terzino. Secondo me in panchina un allenatore deve anche dare un'impronta diversa dal punto di vista che ti ho detto.
Luca, è successo una coincidenza strana. Allora, domenica l'allenatore toglie un centrocampista già ammonito, è in vantaggio, poi nel secondo tempo viene raggiunto. Ieri sera invece l'allenatore dell'Inter non ha tolto un giocatore ammonito, stava vincendo, poteva forse riaprire, aveva riaperto la qualificazione, non lo toglie, viene espulso e chiude le speranze di segnare questo secondo gol. Chi ha fatto la scelta giusta?
Ha sbagliato in pieno, perché comunque...
Scusami, è andato via l'audio un secondo, mancava il soggetto.
No, dicevo, Iachini l'ha sbagliata in pieno, perché Bernabé è un giocatore... Cioè, Vasquez, Bernabé e Mann adesso sono i tre tenori da cui dipendono le fortune del... E tre giocatori da Serie A. E io Bernabé, prima di toglierlo, ci penso non una, ma 130 volte.
Anche a Monza è uscito e abbiamo preso gol.
Sì, adesso Monza l'ha tirato giù, non so se 15-20 minuti alla fine, magari era sfinito, boh, ma alla fine del primo tempo, adesso c'è questa moda, no? Che appena si prende una ammonizione, adesso a parte il caso di Inzaghi a cui facevi riferimento tu, però c'è la moda dell'allenatore che tira giù il giocatore per paura che prenda la seconda. Il giocatore starà un po' più attento, ma non è che alla fine del primo tempo io devo rinunciare a uno dei tre giocatori più forti che ho perché è ammonito, ma che ragionamento è? Non lo so, io l'ho vista una roba un po' strana, ecco. Anche perché non è che l'ha cambiato con uno schiattarella che bene o male è un giocatore che dà dinamismo, ha cambiato con Som, che rallenta unitamente a Juric in maniera esponenziale il ritmo della mano. Cambi sistema di gioco oppure lo lasci su.
Abbiamo qualche problema di linea con Luca. Ti chiedo se...
Senti?
Sì, adesso ti sento.
No, dicevo che io non l'avrei sostituito, soprattutto perché colui che l'ha vicendato è Som, che è un giocatore molto diverso da lui, che non ha le stesse qualità, che non ha lo stesso cambio di passo, non ha lo stesso ritmo, e la squadra ne ha subito risentito.
Allora, c'è questo messaggio. Io non so se riusciremo ad entrare nei play-off, ma comunque con Iachini la prossima stagione partiremo con il vantaggio di conoscere già a memoria gli schemi e si potrebbe ipotizzare di fare 100 punti come ipotizzava Ampo per quest'anno, ci scrive questo ascoltatore. Sei d'accordo?
Sì, ma io non ho ipotizzato, io ho detto dobbiamo, io dicevo, usavo proprio il verbo dovere, dobbiamo fare 100 punti, poi ipotizzare è un altro discorso, dobbiamo, non ci siamo riusciti. No, ma Iachini, è giusto ripartire da Iachini, perché sarebbe giusto ripartire da Iachini nel caso in cui si decidesse di ripartire da lui, io non so che intenzioni ha la società. E, detto questo, Iachini sicuramente ha dato una bella impronta alla squadra, però vorrei vedere più elasticità nel corso. Cioè, durante la partita, se alcune mosse non vanno bene, se alcune situazioni non vanno bene, l'allenatore deve mettersi mano, insomma. Questo credo che sia inevitabile e da lui non l'ho mai visto questo, non l'ho mai visto e vorrei vederlo.
Luca, c'è De Zerbi libero?
No, vabbè, ma De Zerbi,
uno che ha fatto la Champions, non viene in Serie B.
No, io guarda, io i nomi dell'anno scorso per me erano, per il Parma, erano Italiano e Aimodiana, che sono due nomi agli antipodi, perché uno arrivava da una Serie A già importante, quindi credo sarebbe stato difficile portarlo in Serie B, l'altro è un allenatore emergente che ha già fatto la Lega Pro a ottimi livelli e invece sarebbe venuto a Parma. Non si è scelto né l'uno né l'altro, uno perché credo che l'abbiano cercato ma non sia voluto venire, l'altro perché probabilmente non è mai stato cercato. Però adesso è Iachini, secondo me la società, a meno che non ci sia una caduta verticale in quest'ultima parte di stagione, proseguirà il lavoro con lui.
Luca, ti ringrazio e lancio l'appuntamento per domani sera a Calcio e Calcio, così ci sono tanti altri temi. Ancora una volta grazie Luca Ampollini.
Ciao Marco, un abbraccio a tutti, grazie a te.
Allora, un sacco di messaggi. Per chiudere ci chiede... Allora, Davidone ci ha mandato due messaggi, leggo il secondo e poi il primo, che è una riflessione invece. A proposito di Schiattarella, che fine ha fatto? Una cosetta non rapidissima, mi sembra ancora lontana la possibilità di vederlo in campo. Sicuro, credo per queste due partite possiamo togliercelo dalla testa, vedremo, spero di sbagliarmi, magari lo vediamo dopo la pausa, perché dopo ci sarà il Vicenza, poi c'è Lecce il sabato successivo, poi si ferma una domenica al campionato di B. Invece ci scriveva prima Davidone, cerchiamo di essere realisti, cerchiamo di giocare bene sperando che gli arbitri si comportino in maniera corretta e prepariamo la squadra per la promozione dell'anno prossimo, visto che quest'anno ci vorrebbe proprio un miracolo per riacciuffare i playoff. Ciao Davidone. Allora saluto anche Matteo e Napo che ci seguono, poi il nostro amico Luca che non mi dimentico. Questa è una riflessione invece di Daniele. Se non andiamo in A, l'unico sicuro di rimanere sarà l'allenatore, mentre i pezzi pregiati, vari Vasquez, Mann, andranno via e sarà difficile ricostruire e fare una formazione forte. Allora, fonti interne al Parma dicono Vasquez resta al 100%. Radio Mercato dice che su Vasquez hanno messo gli occhi Bologna e Fiorentina. Quindi lo sapremo a giugno, speriamo. E mentre su Bernabé, allora andiamo proprio di chiacchiericcio, quindi lo prendete per quello che è, su Bernabé lo sguardo è di Juventus e Atalanta, più Juve che Atalanta. Queste le voci, sono voci oggi, niente di che. Però per andare ai playoff, ci scrive Roberto, bisogna vincerle tutte da qui in avanti. Io ci voglio credere. Allora, questo potrebbe essere l'ultimo messaggio della puntata, però prima vi faccio come un riassunto, no? Il servizio del TG Sport, 12 TV Parma, qualche numero, qualche analisi, poi ci salutiamo e vi ricordo anche l'appuntamento con la Radio Cronaca. Beh, c'è già un messaggio per quando torniamo in studio. Adesso sentiamo il servizio e poi ci sentiamo più tardi.
In questo finale di campionato c'è un dato che tiene vive le residue speranze del Parma di tornare in corsa per i play-off. Nelle ultime 10 giornate i crociati affronteranno 4 delle 5 squadre che stanno davanti e li dividono dall'ottavo posto: Cittadella, Venerdì, Como, Ascoli e Perugia. Un tempo, per motivare gruppo e piazza, si parlava di finali. Forse la classifica scoraggia questo tipo di ragionamenti, ma prima di deporre le armi, la squadra di Iachini ha il dovere di provarci, anche per dare un senso a un campionato che, per ora, come direbbe Vasco Rossi, non ne ha. Sulla volata finale aleggia un'incognita. Alcune squadre potrebbero staccare la spina una volta raggiunta la salvezza, senza cullare particolari ambizioni di promozione. Nel caso il Parma dovrà farsi trovare pronto ad approfittarne. Mollare è un atteggiamento che i crociati non potranno permettersi fino alla 38esima, anche se la programmazione della prossima stagione tra i cadetti andrebbe già avviata, che sia B o A, servirà un'altra rivoluzione. Le probabilità di entrare tra le prime 8 sono basse, vicine allo zero, vuoi perché il Parma è stabile nella parte destra della classifica da fine ottobre, vuoi perché, tra le formazioni che lo precedono, ha battuto fino ad oggi solo Benevento e Cittadella. E i veneti saranno i prossimi avversari, una squadra capace di tutto. Negli ultimi 4 turni, corsara a Lecce, poi capace di rifilare 3 reti al Frosinone e battuta pochi giorni fa al 93esimo in casa dal Monza ridotto in 9. Iachini potrebbe ritrovare Pandev almeno in panchina, ma c'è Buffon in forte dubbio. Se non ce la farà, sarà ballottaggio Colombi-Turk. Out Som, squalificato, formazione obbligata o quasi, con il dubbio Brunetta-Benek in attacco al fianco di Sim.
E questo, insomma, è il servizio del TG Sport per fare un po' il punto. Qualche numero, siamo quasi in chiusura, ci scrive Aldo. Andremo in A vincendo le prossime. Sono quasi certo, sempre forza Parma, quasi. Ciao Aldo, grazie per il tuo messaggio. Noi siamo in chiusura di puntata di Palla in Tribuna. Vi ricordo che torniamo domani, come sempre, alle 14 con la nostra trasmissione dedicata al Parma. Sarà il giorno di prepartita, quindi potremo avere anche l'occasione di sentire le parole di Iachini alla vigilia. E poi vi ricordo invece venerdì, a partire dalle 18:15, minuto più minuto meno, la radiocronaca sulle frequenze di Radio Parma, per chi fosse in ufficio, per chi avesse non fosse in auto, insomma, c'è anche radioparma.it, c'è lo streaming per ascoltarvela. Per la puntata di Palla in Tribuna c'è il podcast. Vi segnalo in apertura l'intervista con Luca Baraldi. Abbiamo parlato di tutto e di più, non solo di calcio, ma anche e soprattutto di Parma. Per me è tutto. Ringrazio Simonetta Collini dall'altra parte del vetro in regia. A domani, ciao.